Perché mi pare che Nicola non intervenga perché deve fare il suo.
Sì, poi
allora fallo adesso così.
No, anche perché le questioni sollevate sono talmente grosse che, come dire, già quelle attribuite, che mi sono state gentilmente e acutamente attribuite, sono questioni di grosso peso e di rispetto alle quali sono evidentemente in difficoltà. Il dibattito che si è svolto finora mi pare che ne ha sollevato ulteriori e ancora più grosse se possibile, quindi insomma è difficile ovviamente fornire risposte, fornire punti di aggancio, quindi provo un po' a rispondere così, rispettando lo schema che è acutissimo, efficacissimo, quindi mi muovo in quell'ambito. Forse solo una considerazione che vale anche rispetto a un auditorio come questo, insomma, cioè oggi il diritto parlamentare si presta ad essere studiato molto più facilmente di quanto non accadesse 15 anni fa.
Ah, certo.
Io inseguivo i bollettini giunte e commissioni con difficoltà, c'era un'esigenza di rintracciare cose, appunto il verbale della 9.59. Oggi noi abbiamo su internet, ci andiamo a vedere la seduta come è andata. E cose, non solo i resoconti, con una facilità che insomma, la sala come questa conteneva un decimo, i resoconti parlamentari se ne erano pochissime e tutto. Ci è consentito anche di sbugiardare il resoconto che, come spesso fa, attenua quello che realmente è accaduto, corregge l'infortunio procedurale occorso al presidente e così via. Quindi abbiamo, e quindi è bello insomma,
gli arcani imperi sono un po' meno arcani,
sono assolutamente più aperti, e questa forse è anche la caratteristica del Parlamento, che insomma deriva dalla caratteristica antica del Parlamento e che tutto sommato ci rende anche per noi studiosi più facile avvicinarsi a un settore rispetto al quale invece la tradizione del diritto costituzionale italiano tende a considerare un po', perché è molto più faticoso trovare il dato giuridico, e direi che il dibattito che si è svolto poc'anzi lo dimostra, insomma l'ennesima conferma, un po' perché appunto è molto più comodo fare la nuova sentenza, insomma, oppure ricostruire, fare la ricerca di giurisprudenza costituzionale, è molto più semplice, più lineare, più facilmente verificabile in sede di tesi dottorato, in sede di valutazione della monografia. Invece fare un lavoro di diritto parlamentare è sicuramente molto più avventuroso.
Tu vuoi dire che i tuoi titoli hanno un coefficiente maggiore?
No, assolutamente no, anzi se possibile è il contrario, però era un invito insomma invece a coltivare studi di diritto parlamentare, perché secondo me ce n'è particolarmente bisogno, proprio perché c'è questa difficoltà di trovare il dato giuridico, e quindi di fronte alla platea di giovani studiosi insomma mi sembra che sia interessati, più presenti, non credo solo per obbligo da parte dei coordinatori del dottorato, interessante parlarne, insomma, tutto qua, scusate la premessa. Però si aggancia subito alla prima domanda, cos'è il precedente parlamentare? La risposta è piuttosto banale, è un fatto che accade in Parlamento e che viene richiamato successivamente al suo accadere come precedente, come fatto accaduto. È la prassi, banalmente, qualunque ufficio, se davanti a un'istanza di un privato, di un altro soggetto, che cosa si dice? Come l'abbiamo trattata? Abbiamo avuto istanze analoghe, no? Che risposta abbiamo dato? Andiamo a vedere che tipo di risposta è stata data. E a quella ci uniformiamo, a meno che non ci sia una buona ragione per discostarsi rispetto alla risposta che abbiamo dato a un caso analogo, sostanzialmente. Il ruolo che il precedente parlamentare ha probabilmente deriva dal fatto che le regole del diritto parlamentare sono regole abbastanza a maglie larghe, e quindi quelle costituzionali sono abbastanza poche, tutto sommato. Anche i regolamenti parlamentari, per varie ragioni, non sono regolamenti, come dire, non sono codici, non abbiamo tutto disciplinato fin nel minimo dettaglio, ma c'è sempre un margine di interpretazione nell'applicarle abbastanza ampio. E allora cosa si fa sostanzialmente? Da sempre, direi, uno dei compiti dell'amministrazione parlamentare, accanto all'avere la biblioteca, stampare il resoconto, eccetera, è quello di archiviare il precedente. E quindi archiviandolo vuol dire selezionare il precedente. Qualche misura, cioè vuol dire ripercorrersi quello che è successo, i fatti come resocontati tendenzialmente, e andare a vedere se quello che è accaduto merita di essere archiviato, di essere conservato per i posteri, per il futuro, insomma, in qualche misura. E qui almeno quel poco di esperienza che ho avuto, che in genere viene affidata ai neoconsiglieri, ovviamente, no? Che fanno i neoconsiglieri freschi di studi, come si usa dire nell'amministrazione, allora si mette a lavorare sulla selezione del precedente, insomma, no? Allora, spogliatevi i bollettini e segnalateci i casi, poi resoconti, quelli più. Allora che cosa si fa? Si tende a escludere l'applicazione pedissequa del regolamento, dove c'è un caso pacifico di applicazione di norma regolamentare, non fa notizia, come dire, non c'è bisogno di archiviarlo, a meno che non si tratti della prima applicazione della norma regolamentare, no?
Hai capito? Festeggiamo.
Si festeggia, questa no, ci sono, i regolamenti parlamentari sono pieni di norme poco a poco mai applicate, allora quando capita, magari qualcuno, caspita, qua si è applicata questa norma, segniamo, ricordiamocelo. Dal lato opposto, se volete, si esclude anche il precedente cattivo, l'errore. Si tende a escludere, bisogna vedere se si ricostruisce che tipo di errore è, se è un errore di sbadataggine, un errore di superficialità, allora magari lo si esclude. Se è un errore invece che ha qualche margine di intenzionalità, che può essere magari, e qui è inutile poi che mi aggancio.
Sì. L'errore della puttanata, insomma.
Più o meno, insomma, l'errore intenzionale, inintenzionale, appunto, magari il funzionario giovane che leggendo una commissione perché il titolare si era ammalato, non si è accorto che è quello, magari si tende a non mettere negli archivi, ma insomma può capitare, ovviamente. Insomma, come dire, non sono qui in grado di fare granché il collegamento teorico, ma insomma, a questo evidentemente si collega il tema da prassi, regole di correttezza costituzionale, convenzione e consuetudine, con tutte le avvertenze, la tesi della consuetudine nasce da un errore nell'applicazione del diritto, in qualche modo.
E no? Questo lo fa il neoconsigliere.
Lo fa il neoconsigliere con una...
l'autorità del precedente.
È il lavoro più delicato.
Con una supervisione delle questa non manca mai, il principio gerarchico informa tutte le amministrazioni, in primis quelle parlamentari, in cui si abbina la gerarchia della struttura burocratica alla flessibilità dovuta al rapporto col politico, per cui insomma rischia un po'. E, come dire, anche qui, su questo c'è un gustosissimo, sulla conoscibilità, il precedente quindi nasce e si accumula in questo modo, un po'. Abbastanza consapevole, da un lato il fatto può essere più o meno casuale, l'archiviazione invece è consapevole. C'è poi la terza fase, che è quella della pubblicazione e dell'uso del precedente, quindi formazione del precedente, archiviazione e uso. L'uso è molto controllato, se la formazione è del tutto incontrollata, quasi del tutto incontrollata, cioè può accadere che il Presidente dica una cosa in seduta che il Segretario Generale o il Segretario di Commissione non vuole che lui dica, lui le dice lo stesso, a lui il diritto di parola non è che il Segretario Generale può azzittire il Presidente, lo dice, prende una cantonata, ma resta gli atti, ovviamente, no? Tanto per essere espliciti. Formazione è casuale, l'archiviazione è abbastanza controllata, l'uso è controllatissimo, se si vuole, nel senso che il Presidente non ha memoria lui dei precedenti, il politico, nessun politico ha memoria lui dei precedenti, il politico ha bisogno di rivolgersi alla struttura burocratica per sapere quali sono i precedenti. E allora davanti, guardate che la struttura prevede grosso modo cosa succede, ha perfettamente tutte le... c'è consapevolezza, il politico e il funzionario sanno più, si pongono in via preventiva tutti i problemi che possono sorgere in quella seduta successiva e in gran parte dei casi riescono a, male che vada, fanno una telefonata al capogruppo, ma allora tu che fai, che cosa, in qualche modo si riesce a prevedere. E da questo punto di vista allora è cruciale il selezionare il precedente ai fini della decisione. E qui c'è la fase secondo me più delicata di tutte, se volete, nel senso che nel rapporto politico-funzionario il politico può decidere su quali precedenti appoggiarsi, perché è molto frequente che su quasi tutte le grosse questioni interpretative ci siano precedenti in un senso e precedenti nell'altro senso, proprio perché c'è una casualità notevole nel formarsi, la prassi delle commissioni. nelle commissioni si deve votare l'articolo dopo aver votato gli emendamenti riferiti all'articolo in sede referente, per esempio. Abbiamo alcune commissioni che votano gli articoli e abbiamo alcune commissioni che non votano gli articoli. Direi in nessun caso c'è un problema di conformità a Costituzione, perché siamo in sede referente, e abbiamo precedenti discordi. E allora, abbiamo il Presidente che si sta ponendo il problema, io devo votare l'articolo, non devo votare l'articolo, il funzionario che fa gli porta i precedenti in un senso o nell'altro. Ho scelto volutamente, scusa, un precedente di scarso rilievo dal punto di vista politico-procedurale, tendenzialmente, non si sa mai, può sempre diventare cruciale. A quel punto la selezione del precedente da parte del politico può essere più o meno corretta. Scusa, no, io questo mi dà un po' veramente
in modo. Precedente avviene a prescindere dalla costanza, dalla maggiore costanza di un precedente rispetto a un altro.
Qui questo il punto è che può essere scelto in modo più o meno corretto e trasparente e oggettivo, ricostruendo anche come i precedenti sono formati, se un precedente è un precedente in cui c'era unanimità, c'era un ampio consenso, invece era una questione controversa, era una questione che riguardava i diritti, era una questione che eravamo a fine legislatura. Le variabili possono essere le più varie, insomma, e sappiamo che in alcuni periodi è un po' come la Corte quando ha smaltito l'arretrato, no? Ci sono alcune decisioni che sono un po' così, allo stesso modo quando si è a fine legislatura ci sono alcune decisioni che sono un po' così. Oppure se c'è, ovviamente, se questa terza operazione è controllabile dall'esterno, allora questa tende ad avvenire, secondo me, con maggiore equità, equanimità, insomma, che non volete, correttezza. Se questa operazione è un'operazione, come è attualmente, del tutto incontrollabile, anche da parte dei deputati delle opposizioni, perché l'uso dell'archivio dei precedenti è molto accorto, c'è quel pezzettino che Daniele Ravenna ha estratto da un resoconto parlamentare in uno scritto destinato agli iscritti Carlassare, molto gustoso, per cui si dice: ma allora Presidente, non mi tiri fuori l'archivio, dice, oh, non posso citare, no, la dice lunga sulla gelosia con cui questi precedenti sono conservati, comprensibilmente, perché sono strumento di potere per la struttura burocratica, sono strumento di potere per il politico che può decidere su quale precedente appoggiarsi. In questa chiave, nel piccolissimo, come dire, qualche cosa, vista la strumentazione informatica, la possibilità di consultare abbastanza i resoconti, si può forse, come dottrina, possiamo provare a fare, mettere su qualche archivio, un pochino amministrazione in cammino, ci stiamo provando in modo poco così, molto episodico, ma se ci fossero un po' di risorse finanziarie e umane, forse un archivio di precedenti pubblico, magari in un commentario dei regolamenti parlamentari, forse si potrebbe provare a buttare giù, e sul modello di altri parlamenti, penso a quello statunitense che ha questi mega codici in cui sono tutti archiviati uno per uno, che era poi il vecchio Mancini Galeotti, se volete, insomma, potrebbe essere un modo, non dico che questo risolve tutti i problemi, non sono così illuminista da crederlo, insomma, ma è un modo per rendere un po' più controllabile questa terza fase, che invece secondo me è abbastanza lasciata al rapporto fiduciario. Ed è chiaro che il funzionario in genere rispetto a un'esigenza politica, se il Presidente della Camera in quel momento vuole fare un favore o vuole fare uno sgarbo al Presidente del Consiglio, perché in quel momento lui politicamente gli viene utile mettere un bastone tra le ruote o gli viene utile facilitare la decisione su quella questione, ovviamente direi tende a utilizzarlo, insomma. In questo effettivamente il discorso che faceva Michele Manetti prima secondo me è molto importante, cioè che poi è uno dei fili conduttori delle cose che stiamo esaminando quest'oggi, il passaggio da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario e con l'alternanza cambia parecchio tutto ciò. Questo sistema, il sistema appunto delle strutture che gelose custodi dei precedenti, poteva tenere, no, in un sistema di tipo impostato sulla base del criterio proporzionale, in cui il Parlamento era la casa di tutti, un po' come l'aveva stata l'Assemblea Costituente. Sono abbastanza convinto che i luoghi hanno, no, in qualche modo, il maggio 47 ce lo siamo portati avanti fino al 92, l'idea che ci sono alcune decisioni che le facciamo tutte insieme, quella legislativa ordinaria, ci sono altre che invece sono di governo, insomma, no? E quindi col 92-93 il discorso è un po' cambiato, sono cadute una serie di convenzioni, sono d'accordo, forse qualcun'altra se n'è formata con molta,
sì.
Però sicuramente meno di quanto ce ne sarebbe stato bisogno, nel senso che probabilmente, anzi, un sistema maggioritario ha bisogno di un'area maggioritaria più ristretta, dell'area della politica, perché la, siccome la politica è in larga parte maggioritaria, più ristretta rispetto a quella che è l'area della politica in un sistema proporzionale, in cui la politica si compensa da sola. E allora noi non abbiamo, rispetto a sistemi maggioritari cosiddetti maturi, scusate il linguaggio proprio da bieco giornalista di cui si occupa di queste cose, da politologo, però non abbiamo quel corredo di convenzioni, consuetudini che ci restringono la decisione maggioritaria a una fetta più ristretta del decidere politico, e che invece ci garantiscono ci siano aree bipartisan e aree non partisan, di cui invece abbiamo drammaticamente bisogno, come dire, probabilmente nel nostro sistema. E quindi ci siamo portati appresso questa idea della politica onnicomprensiva che abbiamo ereditato nel sistema proporzionale, che poteva avere un suo senso allora, ma che non ha più senso forse oggi. E la seconda, ecco, già, sono solo la prima domanda, ho già utilizzato quasi tutto il mio tempo. E no, ma insomma, vabbè, avete detto un quarto d'ora, avete detto, insomma, quindi, comunque tutto con l'interruzione, diciamo, l'interruzione mi consente di... esistono limiti alla manipolazione, chi è sul nemine contraddicente, il limite alla manipolazione delle regole è costituito solo dal Presidente d'Assemblea. Io su questo francamente non riesco a trovare altre... se non c'è sindacato esterno, il signore delle regole in Parlamento è il Presidente dell'Assemblea, è un signore quasi assoluto. Sì, c'è la Giunta per il Regolamento, ma la Giunta per il Regolamento la convoca solo il Presidente se richiede. La presiede e la convoca. Non c'è neanche un obbligo di convocarla a richiesta di un capogruppo di opposizione, non esiste, certo, è regola di cortesia, di correttezza, che davanti a un capogruppo di principale gruppo di opposizione chiede una convocazione della giunta, prima o poi il presidente gliela dà, ma non è questo grande. E qui ci sarebbe da fare tutta una riflessione probabilmente sul ruolo del presidente, insomma, in cui forse proprio il discorso essere dover essere e il ruolo della dottrina costituzionalistica meriterebbe. Cioè noi abbiamo, come di costituzionalisti, teorizzato e fatto spesso molto leva sulla funzione del Presidente, teorizzando l'imparzialità. Come dire, mettendo in ombra il lato politico delle presidenze di assemblea e privilegiando spesso quello magistratuale. Non so quanto abbiamo fatto bene in questa posteriore, nel senso che di questa idea di giudice imparziale i presidenti si sono avvalsi oggi per avere questa funzione di uomo della Costituzione, Manzella, insomma, mio maestro, che per carità, primo, uno in primis, insomma, in questa teorizzazione, si avvalgono per esercitare un ruolo che invece, oltre che per sì, decidere le questioni interne con più o meno imparzialità, questo non, ma per esercitare un ruolo nella scena politica che è invece un ruolo profondamente politico. E quindi forse questo ci porterebbe a fare appunto qualche... E questo è chiaro che qualche riflesso anche sul versante interno la Presidenza ce l'ha. La Presidenza cerca all'interno di mantenere un suo ruolo di maggiore imparzialità, ma la persona è la stessa, le decisioni che assume hanno un rilievo immediato anche nell'arena pubblica, nell'opinione pubblica più generale, quindi insomma non riesco a tagliare con l'accetta le funzioni esterne e le funzioni interne. In qualche misura forse c'è il caso che ci domandiamo, se appunto esaminiamo i presidenti come soggetti politici e allora ci domandiamo se ci siano dei limiti al loro agire o se siano dei soggetti che solo per il fatto di essere stati eletti presidenti della Camera e del Senato possono parlare di quello che vogliono, avere diritto a degli spazi nei telegiornali, sui giornali per dire quello che vogliono e decidere inappellabilmente le questioni rimesse in assemblea. Ricordo che il ruolo imparziale dello speaker è Camera dei Comuni è compensato da un suo silenzio assoluto nel dibattito pubblico, che è stato rotto di recente, insomma, dalla vicenda, però non è assolutamente un soggetto dell'arena politica. I nostri presidenti di assemblea sono invece soggetti di prim'ordine, e non è tanto per citare l'unico dato che secondo me mette in il presidente della Camera nel 2001, nel 2006 e nel 2008 è sostanzialmente il capo del secondo partito della coalizione di governo. Evidentemente ha un certo, forse anche Gronchi era così, forse De Gasperi lo mise lì perché era il suo nemico interno alla DC, da presidente, insomma, non è una novità assoluta, però è un dato che ci dice qualcosa della, del... E il nemine contraddicente funziona ancora? Direi assolutamente di sì. È una regola di buon funzionamento, forse, cioè io non me la sentirei di picchiare addosso al nemine contraddicente.
Se, prego. Funziona solo in
Caperu? Il fatto che funzioni anche in Caperu, invece, secondo me è assolutamente folle, perché una cosa è comprimere il potere di parola o di presentare emendamenti o di obiettare da parte del singolo deputato, se siamo tutti quanti in assemblea, anche se quel deputato quel giorno non c'è, amen. Allora sì, può aver torto, l'assente in questo caso può aver torto, ma il capigruppo è il presidente di gruppo e può parlare. E che la presidenza della conferenza di capigruppo, che ha avuto un enlargement of function molto ampio nell'epoca del maggioritario, forse sacrificare il diritto del singolo da questo punto di vista.
Anche le regole sulla programmazione dei lavori si derogano in capigruppo e chi lo sa se c'è un'unanimità in capigruppo. Cioè spesso vengono contestate le regole, le decisioni prese in capigruppo sulla programmazione, che derogano le regole sulla programmazione, poi in assemblea vengono contestate dai capigruppo di opposizione. Allora, o in capigruppo erano tutti d'accordo e poi in aula fanno il siparietto, oppure in capigruppo non erano d'accordo e hanno derogato una regola sulla programmazione che incide direttamente sui diritti dei singoli deputati. Questo è il mio cruccio.
No, allora un po' c'è il siparietto,
okay.
E questo non c'è dubbio, cioè non dimentichiamoci, la conferenza di capigruppo in realtà ha persino un resoconto stenografico che è assolutamente iper riservato e consultabile solo dal presidente, sostanzialmente così può rinfacciare ai capigruppo: guarda che tu mi hai detto questo, sai, può essere comodo ovviamente, perché poi quello che conta è il presidente in capigruppo, cioè il presidente esercita molto delle sue funzioni all'interno della capigruppo e lì fa sintesi e poi con quella sintesi va in assemblea e quindi in assemblea c'è un po', ma io volevo dire che, insomma, e quindi in quel modo, perché così hanno reso contazione, possono dire che sostengono una certa cosa. Bisogna poi andare a vedere di volta in volta se il programma e il calendario sono approvati all'unanimità o definiti dal presidente, o a maggioranza che è due terzi, tre quarti dei gruppi. E questo è scritto in modo, bisogna vedere il periodo che viene citato nell'articolo 23, X. Calendario per calendario si ricostruisce se è un calendario presidenziale o un calendario della conferenza in senso pieno. E questa è un'opera un po' noiosa, ma è l'unico modo per capire. La maggior parte dei calendari sono comunque presidenziali alla Camera. Al Senato il discorso dipende un po' dalla presidenza. Marini, per esempio, cercò di farli quasi tutti all'unanimità. Anche questa legislatura mi sembra che sia questa la tendenza. Invece Pera a un certo punto si andò a netto. Dipende un po' dallo stile della presidenza. Il vero limite al nemine contraddicente, l'ultima cosa da dire, sono le norme costituzionali, e questo io lo riaffermerei con molta forza, cioè io posso derogare, agli studenti faccio l'esempio del quarto accademico, possiamo decidere il nemine contraddicente anche se l'ora dovrebbe finire un quarto d'ora, all'ora tonda, di togliere il quarto accademico e finire un po' prima. Questo è un regola di funzionalità ed è proprio un classico caso nemine contraddicente, no? Se nessuno a obiezioni, io sto derogando a una regola che mi è imposta. Se invece voglio abbreviare l'ora e fare mezz'ora anziché tre quarti d'ora, forse quello sto violando una regola costituzionale e quindi in quel caso non lo posso fare, insomma. Se, scusate la banalità rozza dell'esempio, ma insomma ci sono alcune cose che si impongono e come tali non sono derogabili. Credo di sì, che questo, ma non lo escluderei francamente, visto l'approccio. È difficile riuscire a capire quando accade, ma insomma non. Poi cos'è, dov'è la norma costituzionale, dove non è, qui insomma possiamo. Il termine per gli emendamenti, per la presentazione degli emendamenti, che è una delle cose più derogate dei subemendamenti. Il Consiglio Costituzionale ha ritenuto, il Consiglio Costituzionale francese, che sia strettamente legato al principio di sovranità popolare. Al nostro articolo 1 della Costituzione, insomma. Su quello abbiamo un nemine contraddicente a iosa, insomma, ecco, pensate solamente a quando il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato dalla Commissione e poi non sono presentabili emendamenti nuovi in Assemblea. Quello è un caso in cui il diritto di emendamento del singolo parlamentare che non è componente dell'Assemblea è praticamente azzerato.
Della
Commissione è praticamente azzerato. E il discorso dei precedenti dai quali la presidenza non può discostare disorganicità totale, ma insomma appunto provando a riflettere ad alta voce. E quando il presidente dice decido così perché ho dei precedenti dai quali non mi posso discostare, è chiaro che in quel caso il presidente sta cercando di non assumersi la responsabilità della decisione, di scaricarla sugli uffici. E anche come qualche volta il presidente legge che è stato rinfacciato a Fini durante lo speech sul Rodo Alfano, lo ha eletto in modo troppo burocratico. È chiaro che lui non si vuole assumere fino in fondo la decisione, il peso politico della decisione che assume, e ne scarica la responsabilità a coloro che gli hanno fornito quell'interpretazione. Quanto questo sia vero e quanto è dissimulato, è difficile dire ovviamente. E il peggior precedente. Consentitemi solo un ricordo volante, perché quando eravamo in correzione seconde bozze del corso di diritto parlamentare con Luigi Gianniti, e avevamo un grande onore, che è quello di farcele leggere da Leopoldo Elia nelle ultime sue settimane di vita, quelle che poi sono state le ultime sue settimane di vita, non lo sapevamo, ovviamente sapevamo che era malato. E devo dire, la domenica prima della sua scomparsa, 7 giorni prima, secondo l'ultimo purtroppo incontro, ma insomma bozze ultimate, lette con tutte le sue notazioni a margine, una cosa commovente per chiunque nello stato in cui insomma è ripresa, sembrava, ci fece una serie di osservazioni tutte molto precise, una delle quali: voi siete funzionari parlamentari o ex funzionari, per parlare dell'inseguimento del peggior precedente forse non vi conviene, no? Quindi era il versante prudente di Elia, insomma, che pure nell'ultima fase
non era più tanto prudente,
prevalso l'altro versante, ma insomma, come dire, forse è una formula un po' forte, insomma, qui tutto sommato, forse appunto derivando dal fatto che Luigi era un po' più preoccupato da questo uso, diceva tanto i capitoli attribuiti a me, quindi due volte se ne parla, insomma, quindi è responsabilità mia, non ti preoccupare, davanti a questo dato formale, insomma, alla fine l'abbiamo lasciato. Però appunto in qualche modo si collega alle cose che dicevamo poc'anzi, cioè con il passaggio al maggioritario noi abbiamo avuto questo uso incontrollato del precedente che diventa molto comodo, perché vi posso garantire, il presidente Casini, che si trova davanti come capogruppo del principale gruppo di opposizione, l'ex presidente della Camera Violante, beh, ha un certo gusto nel dire davanti alla sua contestazione: chiaro presidente, leggo qui che questi emendamenti sono inammissibili sulla base di quello che lei firmato presidente Violante, insomma. No, un po' forse deriva dall'errore di Violante di fare il capogruppo dove ha fatto il presidente della Camera, personalmente forse non è molto opportuno, no, fare il passaggio come l'ex presidente di Confindustria, che non si cambia le elezioni, giustamente, insomma, no, tutto sommato, per non dare una lettura retrospettiva di quello che è stata la sua presidenza, insomma, no, allo stesso modo. Però è anche un po' un uso quasi vendicativo del precedente, no? E poi in tutto questo ovviamente c'è sempre qualche possibilità di aggravare il precedente, di renderlo un po' peggio di quello che c'era prima. Se un collegato ha tre maxi articoli, alla fine, che invece di essere tre ce n'è uno solo, cambia abbastanza poco. Se il maxi emendamento, anziché stare nel collegato di sessione della finanziaria, sta nella finanziaria, anche lì o se volete, se portiamo anche al campo delle riforme costituzionali, se una riforma costituzionale si nasce con un consenso ampio ma poi viene votata, riforma del titolo quinto, con un margine, la differenza rispetto a una riforma costituzionale che nasca tutta solo nella maggioranza, c'è, ma è abbastanza sottile, vai poi a rinfacciare quando richiami quel precedente in ogni dibattito: ah, ma noi all'inizio avevamo il consenso, quindi no, oppure ah sì, ma erano 3-1 alla fine, quindi questo è, man mano questo processo, se non c'è un argine, rischia di essere incontrollabile. Questo è il mio cuccio, la mia preoccupazione in qualche modo. E c'è poi le domande su maxi emendamenti e questioni di fiducia, su cui ovviamente potremmo stare a far notte, ma non è mia intenzione, quindi non so cosa. E poi il discorso compressione dei tempi, sono due nuclei problematici molto grossi, uno più specifico, l'altro più generale. In genere maxi emendamenti e questioni di fiducia vanno insieme, sono due tematiche strettamente connesse. Questioni di fiducia nel procedimento legislativo si lega ai maxi emendamenti strettamente, Ci sono eccezioni, ne cito solo una perché è interessante ed è recente. Abbiamo avuto nella regione toscana, che non so se avete seguito, ha approvato una legge sull'assistenza sociale agli immigrati, tutte le azioni politiche sociali, insomma una risposta da sinistra alla Lega in qualche modo, approvata il 1° giugno di quest'anno. Vedete, l'articolo 1 c'ha 2-3 commi, l'articolo 2 arriviamo all'articolo 6, mi sembra l'articolo 6 si compone di 85 commi. Che è successo? Lì abbiamo avuto l'uso in consiglio regionale un maxi emendamento senza questione di fiducia in questo caso, quindi non è detto che siano strettamente indispensabili, però qual è il problema? Il problema è che se abbiamo un maxi emendamento senza questione di fiducia, cosa si potrebbe chiedere? In Toscana per ragioni politiche mi dicono non è successo, ma proceduralmente sarebbe potuto succedere. Si può chiedere e tendenzialmente ottenere, visto che si tratta di argomenti distinti, la votazione per parti separate. E a quel punto io indebolisco molto la logica del maxi emendamento, perché la logica del maxi emendamento qual è? La logica del maxi emendamento è far passare in blocco tutta una serie di disposizioni normative, impedendone la votazione distinta. E questo è evidentemente un grosso vantaggio per chi? Anzitutto per il governo. È lui a definire il testo su cui si vota, e lui a evitare le spaccature interne alla maggioranza. Noi abbiamo anche in questo sistema maggioritario sempre avuto governi di coalizione piuttosto variegati al loro interno. Lascio immaginare che all'interno delle finanziarie, all'interno dei decreti legge, ci sono disposizioni che stanno più a cuore a una parte, alla maggioranza, e disposizioni che stanno più a cuore all'altra, un'altra parte. Anche l'origine territoriale, no? Cioè la Forza Italia del Nord e la Forza Italia del Sud, no? Cioè, tanto per semplificare. Il porre distintamente in votazione queste disposizioni comporta un alto rischio di maggioranze variabili e che alcuna di queste disposizioni non passi. Il porle in votazione tutte insieme garantisce che l'accordo di coalizione su quel provvedimento come codificato nel maxi emendamento tenga, e questo è un vantaggio, perdonate, non di poco conto, insomma, dal punto di vista politico. E badate, alla fine finisce per convenire anche all'opposizione, perché l'opposizione dentro il maxi emendamento qualche emendamento che le sta a cuore ce l'ha. Alla fine si dice: ma io ho dovuto votare per forza no, il testo l'ha definito il governo, non ho nessuna responsabilità politica di quel testo che viene approvato, ho votato contro, dentro c'è pure il mio emendamento, ma che faccio un po' di storie, faccio i miei soliti discorsi, come si fa quello sull'eccesso delle deleghe, è facilissimo fare, se fosse un parlamentare che ci vorrebbe fare un discorso contro le abuse delle leggi, contro l'eccesso di deleghe, contro il ricorso ai maxi emendamenti, è una delle cose più facili da fare, faccio le mie proteste e alla fine passa così. Lo strumento è uno strumento comodissimo, questo è un primo concetto, scusatemi, molto di praticaccia, ma che secondo me va un po' come era la reiterazione dei decreti legge, conveniva un po' a tutti, allo stesso Parlamento che faceva sì, protestava, però in realtà lo voleva con il decreto legge reiterato, con le modifiche approvate in Parlamento. E allora anche qui forse ci vuole qualche soggetto esterno che reagisca a questa prassi. Il problema è che la Corte Costituzionale si è tagliata le mani da sola, se mi è consentito, con la sentenza 391 del 1995, che è una sentenza in cui secondo me ha detto in modo abbastanza chiaro che sono varie interpretazioni della sentenza, sì. Che si presta a letture molteplici, insomma, quindi, ma è dovuta alla penna di Enzo Cheli, quindi insomma neanche di. Che però dice sostanzialmente: il procedimento in cui il governo pone la questione di fiducia è un procedimento speciale, ai sensi del 72, secondo comma della Costituzione, e quindi non è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al 72 primo comma. Sulla base di questa premessa è dura sostenere l'incostituzione del maxi emendamento. E allora il nodo sicuramente c'è. È evidente che la questione di fiducia rende blinda il maxi emendamento. E badate, qui la storicizzazione secondo me è assolutamente necessaria. Infatti, giustamente, cos'è e come è nata la questione di fiducia, mi viene chiesto. Nasce innanzitutto c'era già in epoca statutaria, ma in epoca statutaria il rapporto fiduciario era tutto frutto di prassi, non c'era una riga, come sappiamo, nello statuto sullo rapporto fiduciario, che anzi non era minimamente prefigurato allora. In epoca repubblicana, in cui il rapporto fiduciario è codificato nel 94 e il 94 non prevede la questione di fiducia, si poteva anche sostenere che la questione di fiducia fosse, in quanto non prevista, non voluta dal Costituente. Si poteva sostenere ovviamente anche il contrario. Ha prevalso sin dall'inizio la seconda tesi. Perché? Perché ci trovavamo davanti a regolamenti parlamentari che erano gli stessi di inizio secolo e che davano poteri al governo praticamente inesistenti. Ecco allora che nei primi due casi, non relativamente al procedimento legislativo alla Camera, il primo caso di posizione della questione di fiducia sul procedimento legislativo è sulla legge truffa alla Camera, non a caso, e il primo caso di posizione della questione di fiducia al Senato è sulla legge truffa. Quindi stiamo parlando dell'estrema razio sul serio allora, appunto a fine legislatura, con una legge con una spaccatura forte all'interno del Parlamento che aveva invece... E rispetto a cui, ripeto, c'era un sistema di governo privo di poteri sostanzialmente. Il potere che aveva in Parlamento è essenzialmente quello, e De Gasperi in quel contesto lo fa valere, causando dimissioni del Presidente del Senato. Sono tre Presidenti del Senato che si dimettono a successione sulla legge truffa. Il Gronchi si dimette polemicamente con Leone sulla questione di fiducia, che era il suo vicepresidente allora. Cioè, traumi non di poco conto per affermare questo principio. Poi, una volta affermato, appunto, il precedente da prassi diventa convenzione, diventa Manzella dal 68 e comincia a teorizzarlo con suetudine, e poi viene codificato nei regolamenti parlamentari. Il punto è, oggi, con un sistema elettorale maggioritario, con la possibilità di che la crisi di governo determini, un po' come accade nelle regioni, abbia alte probabilità di causare lo scioglimento delle Camere, e con un uso della questione di fiducia non collegato alla sua razza originaria, perché il fatto, per esempio, che il decreto legge di sicurezza, qual è quello che adesso è stato approvato oggi, tre letture, tre questioni di fiducia, che vuol dire che il governo ha ritenuto altrettanto essenziale porre la questione di fiducia almeno su due testi diversi, perché quello della prima lettura non coincide con quello della terza, e allora dovrebbe dimettersi, perché la razza della inemendabilità e della indivisibilità del voto di fiducia qual è? È che se si cambia anche solo una virgola di quel testo, il governo è tenuto a dimettersi, perché ha legato il suo destino a quel testo. E allora vedete che è un uso evidentemente tattico della questione di fiducia, procedurale. Infatti gli stessi politici dicono: qui la questione di fiducia è tecnica, o Berlusconi che dichiara in occasione dell'emendamento sul vantaggio sui decoder, se non sbaglio, che non conosceva il testo su cui ha posto la questione di fiducia al suo governo, lui da Presidente del Consiglio, quando ci vuole un previo passaggio in Consiglio dei Ministri. Ci stanno mai piccole spie, ma ci stanno a dire che evidentemente non c'è una questione di responsabilità politica del governo, c'è un vantaggio procedurale nel porre la questione di fiducia, con effetti potenziati dal maggioritario. E allora forse anche lì una riflessione sul senso della questione di fiducia oggi, insomma, potrebbe essere utile. Ultima battuta, poi mi verrebbero tante altre cose sulle cose dette prima, mi taccio, ho già parlato troppo davvero. E la questione dei tempi delle procedure parlamentari, e quindi il salto della fase referente, che è un pezzo di questo, se vogliamo, più in generale. Se voi oggi parlate con i parlamentari di maggioranza, qual è il luogo comune che arriva, e su cui badate anche la parte dei parlamentari di opposizione probabilmente convengono, e questo anticipo un po' i temi delle riforme, penso, mi sembra che sia, è dire: ma il Parlamento, ormai i tempi della società sono cambiati, il Parlamento per avere un suo ruolo deve avere tempi di decisione diversi rispetto al passato. E badate, questa tematica in qualche modo ha avuto la stura, la tredicesima legislatura, il Presidente Violante, che dice: Parlamento decidente, formula sulla base della quale ha affrontato un progetto, una riforma, la più importante riforma del regolamento parlamentare del maggioritario. Qui dietro c'è, come tocca fare ai giuristi, distinguere, c'è un'esigenza di garantire la decisione in Parlamento, che è un'esigenza sacrosanta. Cioè, il Parlamento non è solo il solo luogo di discussione, non si può pensare a trasformare il Parlamento solo in un'arena di discussione e di perdere di vista il diritto della maggioranza di assumere una decisione in sede parlamentare in tempi ragionevoli. Su questo è difficile negarlo.
Però da questo a dire che il Parlamento, se non fa presto, non fa e non fa bene, ci corre probabilmente. Pensate al procedimento comunitario, ai procedimenti normativi comunitari. Grosso modo, mi sembra, diceva recentemente Roberto Mastroianni, il tempo medio di una procedura comunitaria sono 3 anni. Eppure la normativa comunitaria risponde alle esigenze della società, risponde alle esigenze dei mercati. Possiamo discutere se lo faccio in modo efficiente o meno, efficace o meno, ma lo fa. Allora forse la semplificazione è un po' drastica. E poi vale anche il discorso per cui se il Parlamento non porta nessun contributo, perché la decisione è stata già assunta prima o sarà perfezionata dopo, allora è perdita di tempo sicuramente. Se il Parlamento è in grado di apportare qualche contributo, allora forse quello perdita di tempo non è. E badate che non a caso gli stessi politici che dicono queste cose in qualche modo incoraggiano invece la strutturazione di un procedimento endogovernativo molto più complesso. Se negli anni 80 Amato diceva approvavamo i disegni di legge, decreti di legge copertina in Consiglio dei Ministri, oggi se vi andate a vedere la direttiva sull'istruttoria legislativa degli atti del governo, vi rendete conto che ci sono almeno teoricamente molti dei quali quelli di fatto,
per non dire che ti delegati,
per non dire che delegati, c'è tutto un processo che si svolge al di fuori, rispetto al quale poi insomma c'è da domandarsi se a questo punto se sia più, scusate giusto per una battuta, ma insomma davanti alla sede ferrarese non posso non pormi il significato democratico e garantista della riserva di legge e del procedimento che nella tesi di Lorenza Carlassare, no, legate alla sede parlamentare, del procedimento parlamentare. A questo punto tutte queste cose che ci siamo raccontati lo rendono molto più debole. E alla fine finisce paradossalmente per essere più garantito il processo di formazione di un decreto legislativo. Pensate al decreto legislativo, all'attuazione del federalismo fiscale, il procedimento di formazione di quei decreti legislativi forse per molti aspetti è più partecipato, più democratico, più trasparente rispetto alla formazione del decreto legge che è in gazzetta, in cui ci sono norme sulle questioni internazionali, cosiddetto anticrisi, che in realtà è un collage, 10-15 decreti legge diversi messi insieme e che il Parlamento si troverà ad approvare probabilmente con la questione di fiducia posta al governo.